Bene, questa sera con voi voglio trattare, il titolo di questa sera è follia. Follia. Cos'è la follia? Quanti di voi si sentono un po' folli? Quanti di voi pensano che la persona accanto a te è pazza? Visto? Bravissimo. Cioè, avete alzato più mani sulla persona accanto. Ho capito. Bene, bene. Allora, la parola follia di per sé, la analizzeremo ovviamente biblicamente, perché qua, non so se sapete, ma siamo in una chiesa, quindi lo facciamo sempre con questa lente di ingrandimento. Ma la parola follia fondamentalmente significa stato di alienazione mentale. Momento dove la mente... Faccio vedere una cosa che ho scoperto sui social, no? Stu tappo che è sempre... Basta fare così. Quindi così, perché l'altra volta vorrei passare giù lì, si stava lì, giralo, hai vinto. Ok, quindi stavo dicendo che... Oggi tratteremo la follia sotto la lente di ingrandimento anche della parola di Dio, ma tutti noi ci sentiamo un pochino pazzi a volte e pensiamo di conoscere persone che sono pazze. Però c'è un uomo che io ho stimato molto, che non c'è più, è morto, che in un discorso, uno degli ultimi suoi discorsi all'università, so che lo conoscete tutti, per questo tra poco ti chiederò di spegnere di nuovo le luci, dimmi che il video c'è. C'è un video? Bravo. Quest'uomo ha fatto un discorso a degli universitari e ha detto fondamentalmente, prendo solo questo minuto, di questa parola qui, vai. Eh? Chi è Steve Jobs? A me questo è arrivato. Detto siamo in Turchia. È il creatore e fondatore della Apple, ha una storia pazzesca, incredibile. Ha anche fondato la Pixar. Sì. Chi è che ha detto? Ha anche fondato la Pixar. Non solo, la Apple lo ha licenziato e poi lui, come Pixar, siccome la Apple ha acquisito la Pixar, lui è rientrato alla Apple che lui aveva fondato e che l'avevano licenziato. La Apple poi compra la Pixar e quindi praticamente lui rientra di nuovo dentro e diventa di nuovo il top. E lui dice questa cosa, si trova davanti a un'università pazzesca con migliaia di studenti e prende esempio da un libro che già era scritto, perché quel manuale non l'aveva scritto lui. E lui dice: stay angry, stay foolish, cioè rimanete affamati, rimanete pazzi, siate pronti a fare delle follie. Viviamo in un mondo che fare delle follie è ubriacarsi, fare uso di droghe, avere più rapporti sessuali contemporaneamente con più persone. Questo è fare le follie. Un sabato sera da pazzi significa che tu puoi fare uso di tutti gli stupefacenti che vuoi e ti dai alla follia. E oggi è questo il concetto di follia, e questa follia sta diventando normale. Non ci sono problemi, è giusto che sia così. Vabbè, un po' pazzo, lascialo stare. Però appena tu inserisci la parola Gesù in qualsiasi discorso, tu diventi quello veramente pazzo. No? Al nostro amico Alessandro ci hanno fatto, non solo quando sono venute le Iene, ma hanno fatto anche più volte delle canzoncine, perché lui aveva detto: io sono pazzo per Gesù. E lui intendeva dire: sono follemente innamorato, perché una delle cose in cui siamo d'accordo è che l'amore ti porta a fare pazzie. E c'è un episodio della Bibbia molto bello dove un grande uomo di Dio, il re Davide, fa una cosa pazza. Prima Samuele 21, dal versetto 10, leggiamo. Dice così: Davide andò a Nob dal sacerdote Ahimelech, e Ahimelech gli venne incontro turbato e gli disse: non è lui. Non è lui. dal 10 al 15, non dall'1, dal 10, metti dal verso 10. Ok, allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat. Che cosa succede? Davide è perseguitato da Saul e Saul vuole uccidere Davide. Versetto 11. I servi del re dissero ad Achis: non è questi Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi 1000, vi ricordate? E Davide i suoi 10.000? Davide si tenne in cuor suo queste parole e temette Achis, re di Gat. Che cosa sta succedendo? Succede che Davide si allontana dal suo paese, Saul lo vuole uccidere, ma nel frattempo Davide sta diventando popolare, perché Dio è con lui e diventa popolare nel suo popolo, tant'è che le donne cantano questo canto: Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. L'abbiamo sentito di recente, no? Allora, che cosa succede? Che lui a un certo punto si allontana dal suo paese e quando lo vedono lo riconoscono, quindi lui era popolare, cioè un altro popolo l'ha visto e ha detto: ma quello è Davide, se lo prendiamo noi abbiamo vinto, questo è quello che uccide i 10.000, se noi lo prendiamo chissà cosa succederà, chissà come ci premierà il re. E vanno dal loro re, gli dicono: guarda che questo è il re Davide, è quello che diventerà re, è quello che ha fatto i 10.000, che ha ucciso i 10.000. E Davide che cosa fa? Verso 13: mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Bello. Anche se disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Versetto 15. Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Già i pazzi ce l'abbiamo, non c'è bisogno di aggiungerne uno in più, ci bastano quelli che ci sono già dentro, no? Allora Davide che cosa fa? Usa questa strategia, si finge pazzo, comincia a far uscire la bava dalla barba. I soldati non ci avevano creduto perché l'avevano riconosciuto, ma il re quando lo vede dice: mamma mia, ma mi dovete portare a questo qui dentro, io non lo voglio questo qui dentro. Ma la cosa interessante è che dopo questo episodio Davide scrive il Salmo 34, che è uno dei salmi abbastanza, con tanti versi, ma anche, secondo me, uno dei più belli di Davide. E lo scrive dopo questo evento, che si è reso pazzo. Io vi ho preso un verso solo di questo salmo. Dice così: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Cioè lui, in quel momento, ha pensato: è finita la mia vita. Mi uccideranno, mi hanno riconosciuto, mi uccideranno. Ma Dio gli dà una strategia: fingiti pazzo, fai finta di fare il pazzo, e così uscirai fuori dalle grinfie del nemico. Vedete com'è, che strategia ispirante che ha Dio. Sapete, a volte io ve lo devo dire, ragazzi, a volte noi viviamo dei concetti schematici che non permettiamo a Dio di ispirarci delle cose folli. Perché per noi deve essere così, deve andare così, si deve muovere in questo modo. Ma voi nella Bibbia troverete tantissimi modi in cui Dio si muove che sono nuovi, sono sempre nuovi. Quindi Davide si finge pazzo ed esce, si libera la vita, riesce a salvarsi la vita attraverso questa finzione della follia. Nella Bibbia non trovi tante volte la parola pazzo, però quelle volte che lo trovi è una persona che si finge pazzo, che aveva grande consapevolezza di chi era Dio nella sua vita, ma si finge pazzo. Ma guardate che cosa dice Gesù su questo. Matteo 5, versetto 21. Dice: voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Sapete cos'è che mi chiedo io in questo momento? Come fanno ad associare Cristo ad un omicidio? È così facile. Tutti conoscono i comandamenti nella Bibbia. Siamo in una nazione cattolica, laica, ma per lo più la religione di Stato è il cattolicesimo. È uno dei comandamenti chiari che tutti sanno, eh? Non uccidere. Quindi quando tu mi associ Dio a un omicidio, è follia, è pura follia, è una cosa che non può esistere, perché Dio non uccide. E chi uccide? Lo dice Gesù. Chi lo dice questo? Chi lo dice questo? Non è un profeta qualsiasi, non è una persona qualsiasi, è Gesù stesso che sta parlando. E poi dice, ma io vi dico, chiunque si arrabbia, si adira contro suo fratello, sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello Racha, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi avrà detto pazzo, sarà condannato alla Genna del fuoco. Fermati, lasciami questo verso così. Ascoltami, Gesù sempre alza il livello. Gesù sempre alza l'asticella. Quando gli dicono, ma commettere adulterio è giusto? Quando gli dicono questa cosa, commettere adulterio è giusto, ascoltatemi, non vi distraete. Quando gli dicono commettere adulterio è giusto, Gesù che cos'è che dice? Alza l'asticella, io ti dico di più. Se tu guardi una donna e la desideri in col tuo, stai commettendo adulterio. Alza l'asticella. Qua Gesù dice, è scontato che non bisogna uccidere, ma io vi dirò di più. Se tu dici racha, sapete che significa racha? Significa scemo, ormai si può dire. Significa scemo, significa stupido, no? Una persona che non è intelligente, una persona che ha problemi, ok? Allora se tu dici questo a tuo fratello, un'altra versione dice senza motivazione. Se tu vai a vedere la versione originale, parla di motivazioni. Cioè se tu hai una persona che ha per cui hai un motivo valido, gli devi dire ma sei stupido, Gesù dice ci può stare. Perché se c'è un motivo valido per cui glielo debba dire, ok. Ma se tu lo dici senza motivo, come spesso capita, sei scemo. Sei un cretino. Mi ricordo che i miei compagni alle scuole mi prendevano a parolacce e io non avevo fatto niente. E io dicevo, ma perché utilizzate questo? Ma è un modo di dire, ma che bel modo di dire, ma sì, dai. Figli qua, figli da dove, felici con te, che bello, sì, diciamocelo ancora. Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Di come sporchiamo facilmente la nostra bocca? E Gesù alza il livello, vi dirò di più. Chi dice pazzo, la Genna parla, sta parlando di inferno, sta parlando di inferi. Gesù alza l'asticella, perché? Perché lui sta dicendo, l'unico che può alzare l'asticella qui sono io. Per favore ascoltami, l'unico che può alzare l'asticella è Gesù. Tu non puoi permetterti di alzare l'asticella se non sei in grado di alzare l'asticella. Se non hai una vita consacrata, tu non potrai permetterti di alzare l'asticella. Se tu continui a dire alle persone scemo senza motivo, stupido senza motivo o ancora peggio e poi pretendi che dici no ma non lo devi dire perché è scritto nella Bibbia, sei un ipocrita. Noi non dobbiamo dire quello che è scritto nella Bibbia se prima non lo mettiamo in pratica. Siete sempre con me? Come faccio a dire qualcosa se prima non lo metto in pratica? Gesù dice, io mi prendo la responsabilità di alzare l'asticella perché decido io. Ci sei? E guarda cosa dice ancora. Versetto 23. Era fino al 26. Ok. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, cosa dice che? Che tuo fratello? Quindi non che tu hai qualcosa contro di lui, ma che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Gli ultimi due versi. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice, il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Vedete, Gesù alza l'asticella e dice, se tu dici pazzo a qualcuno, tu non puoi che meritare qualcosa. Viviamo in un mondo dove le parolacce sono normalità, dove ci sono comici che per fare ridere dicono solo parolacce e tutti un vero comico, un bravo comico sa fare ridere senza parolacce, perché dire la parolaccia non fa ridere, stai usando qualcosa di volgare che può attirare l'attenzione di tutti. Oggi viviamo in un mondo dove la nostra lingua si svende. A chi appartiene la tua lingua? A chi appartiene la tua parola? Quello che esce dalla tua bocca? Ascoltami per favore. Noi dobbiamo imparare a domare, a parlare nel modo giusto. Perché oggi viviamo in un mondo al contrario. E guardate che cosa dice Paolo su questo. Prima Corinzi 1, 18. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono. Dillo con me, è pazzia. Ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Quelli che muoiono, quelli che non credono, quelli che non credono nella croce, se tu presenti la croce a qualcuno, loro ti dicono: ma è follia. Perché il messaggio di Cristo non può essere compreso con sapienza umana. C'è bisogno dello Spirito. Senza Spirito non si può capire. Ci possiamo sedere al tavolino, possiamo cercare di aprire la Bibbia, possiamo provare a mettere la scienza accanto alla Bibbia, e io lo potrei fare, te lo potrei dimostrare, ma poi arriveremo sempre a un certo punto che se tu non vuoi mettere lo Spirito, tu non potrai capire Gesù. Se tu non metti lo Spirito prima di tutto, non potrai capirlo Gesù, perché non c'è logica umana in quello che Gesù ha fatto, perché è salito sulla croce per noi e non c'è logica umana. Posto? Non c'è una logica umana. Ascoltami per favore. Ma ci vuole Spirito. Quanti di voi hanno spirito? Non spirito di patate, perché che noi siamo spirito. Abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. E ragazzi, credetemi, non si gioca con queste cose, perché lo spirito c'è, esiste nel bene, nel male. Lo spirito c'è. I demoni esistono. Esistono, c'è una battaglia spirituale, c'è qualcosa di spirituale, c'è qualcosa che noi dobbiamo andare a vedere, a capire, e devi capirla nello spirito. Cristo ha fatto una battaglia spirituale. Quando si gira da Pietro e gli dice: vattene via da me Satana, non ce l'ha con Pietro, c'è una battaglia spirituale dietro. Lo Spirito c'è, lo Spirito esiste. Ci vogliono fare credere che tutto attorno a noi è tutto normale, è tutto umano, è tutto logico. Non è vero, ragazzi. Perché non è logica una teoria che butti in aria qualcosa e esce fuori una creazione. Non è logica. È anche questa follia. E poi Paolo dice, guardate il verso 20, stiamo parlando di Paolo, stiamo parlando di uno studioso, stiamo parlando di una persona che aveva una grande cultura, che non era solo una cultura biblica, aveva una cultura su tutto a quei tempi. Dice così: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Riuscite a trovare mai qualcuno che è sempre d'accordo con qualcun altro? Ci sono sempre dei contraddittori, ci sono sempre delle linee di pensiero, ci sono sempre delle scie, ci sono sempre dei litigi. Ormai la televisione è diventata che quando ci sono dei contrapposti anche politici va a finire sempre a litigio, sempre a parolacce, sempre che si innervosiscono. Non c'è una sapienza umana buona. E dice qui che Dio l'ha resa pazza, nel senso, tu non puoi capire di Dio se non ti metti nelle sue mani e se non cerchi la sua di sapienza. Non troverai risposte in tutti i libri. La risposta è in Cristo, ma la risposta in Cristo è spirituale, non è umana. Questo non sto dicendo che non devi studiare con umana sapienza, non sto dicendo che non devi dare il meglio a scuola, non sto dicendo che non devi andare all'università, anzi fallo, studia, cresci, mettiti in discussione, fai crescere il tuo sapere. Io amo leggere, a me piace vedermi documentari, sapere di più su parti del mondo, su come funziona il regno animale, mi piace un sacco, ma poi a un certo punto mi fermo e dico, se io voglio capire di Gesù, non è un documentario che deve spiegarmelo. Perché tutta la sapienza umana è diventata folle. Tutta la sapienza umana è diventata pazzia. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza. Dillo, nella sua sapienza. Dillo, nella sua sapienza. La sua sapienza non ha nulla a che vedere con la sapienza umana. Di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. La pazzia della predicazione. La Bibbia ci dice che l'unica cosa pazza che Dio acconsente non sei tu. Ascoltami per favore, è interessante questo. L'unica cosa pazza che Dio acconsente non sono i suoi figli che sono pazzi. Tale che forte quello, è mezzo pazzo. No, non è questo. Ma l'unica cosa pazza che c'è il timbro di Dio è la predicazione. È dire chi Gesù è dire cosa ha fatto la croce per te. Lì c'è il timbro della pazzia di Dio. La pazzia della predicazione che nessun uomo può comprendere col proprio intelletto, ma che deve entrare lo Spirito per comprendere appieno la pazzia della predicazione. Ma noi, i giudei infatti chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza. Paolo stava con loro e i giudei volevano miracoli. Vediamo, fammi vedere se il tuo Dio fa miracoli. Dai, fai un miracolo. Questa non è sapienza. Questa è sfida. E poi Paolo dice che invece i greci cercano sapienza. I greci volevano spiegate le cose. Noi abbiamo un po' tutte e due queste influenze, no? Quando ci sono quelli che ti spiegami, secondo te, il tuo Dio, tutto si stura a parlare del nulla. 3 ore a discutere di niente. Noi occidentali siamo così, più che pratici siamo teorici. Stiamo a discutere del tutto senza fare nulla. È vero o no? Allora dobbiamo organizzare quella cosa. Sì, organizziamola. Allora è come lo organizziamo? E tu cosa fai? Dopo una settimana no, non si fa più niente. No, abbiamo organizzato il mondo. Ma basta andare semplicemente, dove andiamo a mangiare stasera? Tu dove vuoi andare a mangiare? Io voglio andare là e tu dove vuoi andare a McDonald's? E tu a Burger King? No, però secondo me è meglio là. No, secondo me, aspetta, perché là? Discutere è mezzanotte. Ma a mangiare o a essere leoni? Perché discutiamo, ci piace discutere. Abbiamo questa cultura della discussione che non è sbagliata, ma a un certo punto ti devi arrendere. A un certo punto ti devi arrendere, perché a volte noi con Dio facciamo così, vogliamo discutere, vogliamo insegnargli come si fa Dio, vogliamo capire perché mi sento così. Ti è mai capitato di dire a Dio, Signore, ma perché mi sento così? Tu mi devi spiegare perché mi sento così. E poco fa Cristina ha preso un esempio, che Abramo a un certo punto dice a Dio, io sono fedele a te, io ti do tutto di me, però per ora sto vedendo la promessa, grazie perché mi hai realizzato quello che mi hai promesso. A un certo punto Dio gli dice, voglio questa promessa, dammela. Come, me l'hai data e ora la rivuoi? Vuoi Isacco? Ma come? Prima me lo prometti, poi avviene la promessa e poi lo rivuoi. Ma cosa sta succedendo? È pazzia. Sì, umanamente è pazzia. Se tu vuoi razionalizzare Dio, diventa buddista. Se tu vuoi infilare Dio dentro delle regole, dentro una scatola, cambia, perché Dio ti potrà chiedere follie, pazzie, di andare a toccare quel punto che tu non vuoi toccare, di aprire la porta di quella stanza che hai tenuto chiusa per anni. Perché questo è Dio, questa è la sua follia, per migliorare te stesso, ti fa entrare in dei posti che tu non immagini. E Abramo gli dice, io ti servirò per sempre. Quante volte facciamo gli appelli di consacrazione e venite davanti? vi buttate a terra e piangete perché veramente volete servire Dio. Dopo qualche giorno Dio ti chiede qualcosa e tu no, questo no, ma come? 2 giorni fa piangevi che mi hai detto, Signore, fai di me quello che vuoi, e ora non vuoi questo. Attenzione, perché a volte ci facciamo prendere dall'emozione del momento. Oppure tu sei seduto così in chiesa, anzi sei in piedi, mentre c'è l'appello sei così. A un certo punto vedi il tuo amico o la tua amica che va avanti all'appello e tu, ci devo andare pure io. Se non ci vado cosa pensa? Poi il tuo amico accanto pure ci è andato, no, tutte e due, e ora ci devo andare pure io. E vai avanti all'appello, no? E trovi quel ragazzo, quella ragazza che sta pregando per te e magari ti chiede carinamente, perché cosa vuoi che preghiamo? E tu, boh, ma è stato poi, cioè nel senso, non devi seguire per forza la massa, non devi seguire per forza l'emozione del momento. Ma c'è, seriamente cerca la trasformazione interiore, cerca un cristianesimo vero. Posso dirvi una cosa, siamo in un tempo dove diminuiranno i numeri. Non so se mi state seguendo. Siamo in un tempo dove alcune chiese ci saranno minori numeri. Sai perché? Perché Dio comincerà a pensare alla qualità, a tagliare dei falsi equilibri. Il successo non è avere una sala piena. È bellissimo avere una sala piena, è bellissimo predicare guardando la sala piena, ma il successo non è questo. Il successo è se le vostre vite sono trasformate. Il successo è che se mentre qualcuno predica tu veramente lo stai ascoltando, o forse è da quant'è che predico, magari neanche mi stai calcolando. Il successo è se tu riesci a prendere quello che Dio sta dicendo. Il successo è rimanere sul pezzo di quello che Dio ha da dirti. Il successo è rompere il tuo carattere. Il successo è ubbidire ai tuoi genitori. Il successo è cambiare. Perché non è vero che morirai così perché sei nato così. Il successo è vincere dei traumi con Dio. Allora io ti dico, io voglio una chiesa fatta di discepoli. Discepoli sono quelli che veramente hanno deciso di servire Dio. Discepoli sono quelli che vogliono andare in profondità. Discepoli sono quelli che riconoscono le loro debolezze e dicono, Signore, io ho bisogno di te, aiutami. Non capisco, la mia testa non capisce fino in fondo, ma ho bisogno della tua follia, ho bisogno della tua pazza parola umanamente che lavora dentro di me. Perché arrivo a un punto, ragazzi, dove non potrei capire tutto. Perché alcuni di voi vorrebbero capire tutto, ma io vi posso dire che non esiste uomo più saggio sulla terra che aveva, ha avuto, avrà tutte le risposte a tutte le domande. Perché gli uomini hanno un limite, perché gli uomini sono uomini. Allora io oggi voglio prendere la tua razionalità e la voglio mettere da parte. E ti voglio dire, immergiti nella follia. Nella follia di Dio. Guardate cosa dice. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Sapete cosa succede oggi? Cerchiamo di addolcire il messaggio di Gesù. Cerchiamo di trovare delle frasi motivanti affinché le persone possano dire, wow, ma sei un motivatore. Cerchiamo di trovare quelle frasi che tu lo guardi, lo fissi, gli punti il dito e dici, Dio ti ha scelto, sei il migliore su questa terra, partorirai, no, quella è un'altra cosa. Cerchiamo di trovare delle frasi ad effetto, perché viviamo tutti di frasi ad effetto oggi. Viviamo tutti di trovare la frase giusta che possa colpire, perché siamo così veloci. che devi trovare la frase giusta, devi trovare il millisecondo esatto affinché l'attenzione di quella persona sia in te e tu possa trovare quella frase giusta che possa sconvolgere la vita. Ascoltami, no. La parola è una. Gesù è morto per te, Gesù è risorto per te e l'ha fatto per i tuoi peccati. Tu devi vivere una vita santa. Non si scappa da questo, non si può addolcire la santità, non si può addolcire la consacrazione. Tu devi vivere una vita santa. E voglio scendere nella vostra logica un attimo, perché tante domande, ma perché succede questo, ma perché succede quello, ma perché succede quell'altro, ma perché succede quell'altro, io ti voglio dare una risposta oggi, perché tu non ti stai consacrando a Dio, perché ci sono aree della tua vita che ancora non hai dato a Dio, perché ci sono pensieri che ti fai che ancora non l'hai sottomessi a Lui. Ecco perché succedono certe cose, ecco perché hai le porte aperte al nemico. E io non posso cambiare la parola. Forse ti sei ritrovata a leggere che Gesù diceva a delle persone ipocrite e tu hai pensato, ma come Gesù, sei stato così diretto, potevi essere un po' più dolce. Guarda che è blasfemo questo, perché Gesù era molto diretto con chi doveva essere diretto. Perché stava facendo un combattimento spirituale, perché stava facendo, cercando di fare capire a quelle persone che stavano vivendo nella bugia, e la bugia si combatte con la verità, e la verità a volte fa male, e noi non possiamo addolcire la verità. Noi non possiamo dire alle persone, non ti preoccupare, la Bibbia dice questo, però tu puoi anche fare quest'altra cosa. Non ti preoccupare, perché Dio ti ha scelto e la tua vita sarà meravigliosa. Se tu scegli questa chiesa, la tua vita sarà meravigliosa. Ti daremo 100 follower in più, perché chiederemo a tutti di mettere mi piace sul tuo profilo e tutti ti seguiranno. A chi stiamo prendendo in giro? Essere cristiano è difficile. Essere cristiano ti porta a chiudere gli occhi a volte. Essere cristiano ti porta a voltare le spalle a certe cose del mondo. Essere cristiano ti porta a essere percepito come pazzo per gli altri. Sei pronto a questo? Sei pronto a questo? Oppure di diventare pazzo per come dice questo mondo? Sei pronto a ubriacarti? Sei pronto a usare il loro linguaggio? Sei pronto a fare quello che ti dicono gli altri? No, io preferisco che gli altri mi dicano tu sei pazzo, perché sei diverso da tutto. Tu sei pazzo perché quello che fai non l'ho mai visto da nessuna parte. Tu sei pazzo perché il tuo concetto di Dio stravolge tutto. Allora io voglio essere pazzo, voglio essere folle, voglio entrare nella follia di Dio, nella follia della predicazione del Vangelo. E chiudo con questo. Quante volte ti è capitato di parlare di Gesù? Se cerchi di razionalizzare la pazzia della predicazione, stai sbagliando. Evita, non lo dire, non lo dire inferno. Usa un'altra parola. Usa tipo zona buia, cosa brutta. Non lo dire proprio la parola. Usa un altro termine, perché magari le persone ci possono rimanere male. Oh, io non vi sto dicendo che tu vai da una persona e dici inferno. No. Non dico questo. Però se si deve parlare di certe cose, perché io mi devo spaventare a dire in quello in cui credo? Perché per questo mondo non si capisce? Va bene, mi sta. Non voglio essere capito. Voglio predicare la parola per com'è. Io non voglio che le persone mi capiscano. Voglio predicare la parola per com'è. Io non voglio i follower che mi mettono mi piace. Io voglio predicare la parola per com'è. Io non voglio l'accettazione degli uomini. Io voglio predicare la parola per com'è. Io non voglio più persone che mi seguono su Instagram. Io voglio predicare la parola per com'è. E non la posso cambiare. E non posso trasformarla. Perché è la parola che trasforma me. Non sono io che trasforma la parola. Allora va predicata pura, vera per come è. E io vi dico, ragazzi, che sta arrivando un tempo dove la consacrazione cresce e voi dovete scegliere di lasciare alcune cose peccaminose. E non devi dire più, e vabbè che ci fa, e vabbè se questa mia area è così, è l'unica. Smettila, consacrati. Entra in una consacrazione nuova. Perché noi siamo chiamati a predicare quella parola in maniera folle, in maniera unica, in maniera irrazionale. Io ne faccio parte. Io faccio parte di qualcosa di irrazionale che questo mondo non può comprendere. Io voglio immergermi nella sua follia. Ci siete? È la cosa più pazza che esista sulla terra, è la predicazione, è la parola. E la parola è sostenuta da una cosa, perché Paolo a un certo punto dice: queste tre cose rimangono. Fede, ma la più grande di essi qual è? La più grande di essi è l'amore. Se c'è una cosa che è più pazza di tutte è l'amore di Dio. Se c'è uno che ha fatto la cosa più folle del mondo, è salire sulla croce per te, morire per te, risorgere per te, perché l'amore di Dio è follia pura. E quando le persone ti dicono ti amo da morire, e poi appena succede un piccolo problema ti lascio da morire. Quando le persone ti dicono per te sarei disposto a fare qualsiasi cosa, e poi appena c'è una piccola difficoltà, no, non provo più amore per te, mi dispiace, non ci posso fare niente. Oggi è arrivato un fulmine e mi ha detto che non ti amo più. Questo non è amore. È l'unico amore che non ti abbandonerà mai, l'unico amore che non ti farà mai soffrire, l'unico amore che ti accompagnerà giorno per giorno. Non è l'alcol, non è la droga, non è il sesso, non è l'amicizia, non è qualsiasi altra fandonia che questo mondo ti può dire. È Gesù Cristo il Signore, quell'amore costante, perpetuo, che non ti lascia, che non ti abbandona. È l'unico. È l'unico, ragazzi. Prendetemi in giro, ridete mentre predico, vedo che qualcuno di voi ride, si sta divertendo. Non mi interessa, divertitevi pure. Io continuerò a predicare il Vangelo per com'è, puro. Possiamo inventarci qualsiasi cosa, possiamo creare qualsiasi scenografia, ma il Vangelo non cambia mai, ma la predicazione non cambia mai, ma la potenza di Dio non cambia mai. Ma Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù è lo stesso ieri, oggi. Gesù è lo stesso ieri, oggi, e quindi io continuo a dire che Gesù fa i miracoli oggi, continuo a dire che Gesù trasforma le persone oggi, continuo a dire che la parola non può essere cambiata, perché la parola è quella che è, e la Bibbia dice che è stabile nei cieli. Tutto cambia, tutto cade, tutto va in rovina, ma la parola di Dio è stabile nei cieli e nessuno può toccarla. Nessuno. Qualsiasi esperienza tu possa fare, qualsiasi cosa che la vita ti possa regalare, negativa o positiva, la parola di Dio non cambia mai. Mi rimetti quel salmo mentre ci alziamo in piedi. Molte sono le afflizioni del... Quanti di voi hanno afflizioni? Problemi? Difficoltà. Quanti di voi hanno afflizioni? Problemi? Facciamo una cosa, alzate e abbassate, ok? Quanti di voi hanno afflizioni? Problemi? Difficoltà? Problemi nell'anima? Con i pensieri? Ansia? Paure? Tutti? C'è una piccola differenza. Molte sono le afflizioni del chi è giusto. Questo è il problema. Ma tu sei giusto? Giusto non significa che la tua vita è perfetta, perché avete alzato tutti la mano, tutti abbiamo alzato la mano. Giusto significa che io ho capito che la mia razionalità va messa da parte e mi devi immergere nella sua follia e mettere in pratica quello che la parola di Dio dice. Questo è giusto. Questo è giusto. E io voglio essere giusto. Non significa che sono giusto, ma io voglio esserlo, voglio diventarlo. Voglio spendere la mia vita sulla terra per diventare giusto, perché poi dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte le tue mani alzate. Se sei giusto, se sei giusto, lo ripeto, se sei giusto, Dio ti libererà da tutte le afflizioni, tutte. Non ce n'è una che rimarrà. Non c'è una che Dio ti dice: ma sì, dai, questa te la lascio, te le levate tutte, una te la lascio. Io non mi sento, raga, mi alzate. Non mi sento. Io non mi sento, non ci sono problemi, una te la lascio, dai. Leviamo 99 afflizioni, una ti sta bene, ti deve rimanere un'afflizione così ti ricordi di me. No, Dio dice che il giusto viene liberato da tutte le afflizioni. Non ce n'è una, tutte. Ma quanto noi ci stiamo prodigando per diventare giusti? Pastore, ma io sono piccolo. Vedi che io ancora ho una vita davanti, io sto studiando, vado a scuola. Ma tu lo sai quanto è difficile andare a scuola? Ma tu lo sai quello che sto vivendo io in famiglia? Certo che lo so, perché ho avuto la tua età, non so se hai avuto mai questa rivelazione. Ma non sono nato con questa età io. Cioè, ho avuto pure la vostra età, ho avuto un percorso di crescita, ho avuto le mie difficoltà, ho avuto le mie paranoie, ho avuto le mie paure, ho avuto i miei momenti di depressione, ho avuto le mie ansie, ho avuto le mie ferite, ho avuto le mie delusioni. E siccome ero sempre in chiesa, la maggior parte delle mie delusioni sono state in chiesa. Quindi io ti capisco. E proprio perché ti capisco, ti dico: consacra la tua vita nella giustizia di Dio. Perché tutto il resto, credimi, non conta niente. Tutto il resto non serve a niente. Ma immergiti nella sua follia. Nella sua follia. Nel suo pazzo amore vero. E il suo pazzo amore non è quanto vorrei avere un mazzo di fiori. Quanto vorrei che a San Valentino qualcuno mi calcolasse. Il pazzo amore di Dio è che quando meno te lo aspetti, lui tocca un punto che ti trasforma. Quando meno te lo aspetti, lui ti prende e ti butta in profondità per poter trasformare la tua vita. L'amore di Dio è che quando meno te lo aspetti, lui trasformerà i tuoi pensieri, le tue fobie in gioia, in potenza. Chiudi i tuoi occhi questa sera.